la cui risposta resta ambigua. Non dice che non c'è guadagno a vivere. Pone la domanda. E la domanda, dice Coelet, deve essere posta. Non deve esserci trullo a darla scontata. Perché invece, piuttosto che porsi questa domanda e guardare la realtà in questo modo lucido, l'uomo preferisce fuggire nell'illusione, nella distrazione. Tutte le attività dell'uomo sono tentazioni di evasione in una divinizzazione immaginaria delle cose, delle sensazioni, delle attività che facciamo, i soldi, la potenza, la sicurezza. In realtà, vedremo, Coelet elabora crudamente questo, pensate anche alla sua civiltà, ovviamente, e anche alla nostra intanto. Coelet alcune volte descrive il cerchio della vita come un cerchio assurdo, no? Lavorare per guadagnare soldi, avere soldi per mangiare, mangiare per star bene, aver forze per lavorare, lavorare per guadagnare. Ma qual è il senso? Qui si dice cosa si fa. Ma la direzione, il significato, tutto questo ha senso se presenta un guadagno che faccia uscire da questo ciclo assurdo che va a finire nella morte. Cioè, fondamentalmente bisogna chiedersi, ecco, noi lo porremmo in questi termini, se l'avere incrementa l'essere e se l'essere mantiene senso di fronte alla morte. Perché se uno dice, vabbè, si campa perché oggi mangio, ma li mangio, poi mi diverto un po'. Questo appunto è evil. Se cerchi qualcosa di consistente, più che dire che guadagno c'è a far quello, devi dire cosa divento io nel far quello. E complessivamente, in questi due o tre giri di ruota che facciamo nella giostra, quando la giostra finisce, io, questo è il problema in Coelet, io, non far finta di dire certo che è bello quello che ho fatto oggi, ma il senso, utilità. L'uomo, quale utilità ricava l'uomo? Quale uomo? L'uomo di cui si parla qui è l'essere umano in generale, Adam, tratto dal suolo, Adamah. L'uomo cioè che è ciascuno di noi e che non è che la ripetizione di quell'archetipo che è Adamo, padre di Abele. Se si unisse il versetto 3 al versetto 2, si potrebbe tradurre così. Quale profitto per Adamo se tutto è Abele? Eh? Che è un modo radicale di mettere in questione il valore della posterità. Una generazione va, una generazione viene, ma il senso? Fatica. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno, da tutta la fatica per cui fatica? La parola è la stessa, affanno, fatica, qui l'hanno cambiato per abbellire la traduzione. Si ritrova questa parola, fatica, affanno, 35 volte in Coelet. È letteralmente il lavoro considerato nel suo aspetto di pena, di fatica, di sofferenza, di maledizione, di disgrazia anche. Il lavoro costrittivo, l'uomo lavora come il lupo va a caccia, che è parte appunto di quel ciclo assurdo, lavorare, mangiare, acquistare forze, lavorare e alla fine crepare, che è la condanna di Genesi 3, 17, 19. Genesi 3, 17, all'uomo disse, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, hai mangiato dall'albero di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. E tuttavia, Genesi 2,15, prima della caduta, c'è un altro aspetto del lavoro che è vocazione dell'uomo. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. C'è quindi il lavoro come costrizione e il lavoro come vocazione, no? Come realizzazione dell'uomo, diciamo. Ecco, secondo Coelet, nei termini di Coelet, il contrario del lavoro costretto è il riposo, no? Smettere la fatica. Il contrario del lavoro vocazione è la noia, la nausea, il non realizzarsi, il non saper cosa far di buono, il non sentirsi bene in questo mondo, la noia, la nausea, il vomitare d'essere uomini, appunto, la nausea è questo, no? Si comprende allora che l'uomo, per evitare la nausea e l'assurdo, cerchi tante volte evel, l'illusione, la maschera, l'evasione, si traveste tante volte nel fare. Cerchi a tutti i costi di trovare nel lavoro servile, costretto, una ragione di vivere, e sviluppi facilmente la religione del lavoro. Non so se avrebbe detto così Coet, sia nel dirigismo socialista, in cui questa religione si esprime nei cicli produttivi, no? Della società, sia nel capitalismo borghese, dove si concretizza nella resa, nell'interesse materializzato nel conto in banca, no? È la nausea del vivere che produce questa religione del lavoro. Non lo riconosce come la piccola gioia sapiente del vivere. Quale guadagno ha l'uomo dal lavoro? Va preso in senso intero, appunto. Qual è il vero beneficio del lavoro? I soldi o il senso della vita? Appunto, non è facile trovare la vocazione nello stipendio, nello stipendio nella vocazione. Il profitto che ci viene dal lavoro è profitto di tutto l'uomo? È profitto dell'uomo? Per Coelet il lavoro dell'uomo è quasi sempre, è sempre penoso, una pena. Perché lo scopo della fatica dell'uomo è sì la realizzazione di qualcosa, alla fine 6-7 il mangiare. Ma più radicalmente è comprendere l'opera di Dio, dice Coelet. Sarebbe la saggezza da trovare nel lavoro, ma questo è impossibile, così come la fame non è mai del tutto soddisfatta. E le sue realizzazioni vanno in fumo perché il loro possesso cessa nella morte, 5-14. E allora il lavoro, 5-15, lo vedremo comunque, è fatica gettata al vento. Uno dice, eppure se uno è bravo, lavora e poi gode i frutti del suo lavoro, 2-10. Ma quanti hanno accumulato senza saper godere, 2-26? Sotto il sole, e poi finisco, si tratta, l'abbiamo già accennato, del campo dell'uomo, sotto il cielo, il luogo dell'uomo, mentre il cielo, che è luogo pure creato per Coelet, come per tutta, per tutto il giudaismo, ma è inaccessibile, come il cielo è luogo di Dio, non nel senso che si può trovarlo lì, ma nel senso che il cielo è il confine della trascendenza e della inaccessibilità, al di là c'è Dio, al di qua c'è l'uomo. Questo non vuol dire che Dio non possa rendersi presente tra gli uomini sotto il cielo, ma questo impedisce nel Coelet di limitare la presenza di Dio a questo o quel luogo, sia il Sinai, sia Sion. Con la sua libera iniziativa Dio può irrompere in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, senza essere costretto o limitato da luoghi o momenti sacri, contrariamente al Dio del cielo dei pagani, che è una divinità lontana e indifferente. Guarda Coelet 5.1, 4.17, 5.5. Dio è attento alla condotta umana anche nella diaspora, come nel Tempio. Così dunque Coelet vuole osservare ciò che succede sotto il sole, a altezza d'uomo, nel corso della durata di una vita umana, sapendo che colui che ha creato il mondo e il sole può rischiarare tutte le cose ed è lui stesso incoglibile dai sensi e dall'intelligenza dell'uomo, essendo al di là e sopra il sole e il cielo. Resta da chiedersi, e questo affronterà Coelet, se la ricerca di ciò che capita sotto il sole ed è rischiarato dal sole è sufficiente per trovare il significato delle cose, al di là del loro funzionamento. E allora incomincia, comincia appunto la descrizione di ciò che capita sotto il sole. Diremmo la descrizione della condizione umana. Prima la natura e poi gli uomini. Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana, gira e rigira, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in fatica, lavoro da schiavo. No, tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il senso. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio sazio di udire, perché il senso non gli arriva. Ai sensi non arriva mai il senso per cui essi sono placati. Cercano, finché si spengono, appunto. Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno, se salisse il foscolo l'ammazza, ha fondato tutta l'immortalità sul ricordo degli altri. Quelli dice, guarda che gli altri si ricordano poco, non preoccuparti, si fa presto a cancellare il ricordo, nessuno si ricorda, una balla. Allora non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. E pensa che il maître Matteo sulla Radel di Braghe, quando leggevamo il foscolo ai sepolcri, credendo di aver trovato chissà quale immortalità, beh, che lo mettate, era di Garesù, cos'è la memoria? Che da che ne dipende ad utri, chi fa fatica a ricordare, ed è vero chi parla mal di te. In quel punto sembrava che la trascendenza del foscolo fosse di alta spiritualità, vista così. Quella è l'anima più grande, di sicuro. Apparentemente è un uomo così che sembra, appunto, pessimista. E invece mentre tocca la realtà prende consistenza. Non so, adesso poi ognuno avrà le sue strade, no? Fermiamoci allora. Serve scrivere la frase qui? No. No, non la ti dai per gregnamia. No, ma serve. Sì, il problema sarà quando si commentano più testi, perché secondo me quando si commenta le parole soprattutto è utile capire che si sta commentando quella parola. Perché un senso aiuta l'altro, se lui ha appena da ricordare invece il dovrà lo regge, il dovrà lo regge, il dovrà la bocca, no, la bocca non usate intanto. Allora, questo è spazio, abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora di riflessione comune. Se qualcuno su questa prima meditazione, su questa prima fase, su questa prima frase deve dire qualcosa, però vi prego di fare questo sforzo, cioè di preparare passo per passo qualche reazione. Più siamo a parlare, secondo me, più il senso esce, ma anche le cose più elementari, più semplici, no? Sì, devi dire? Cioè l'atto con cui Dio manifesta la sua potenza d'amore, di salvezza, è l'atto con cui esso coincide con la vittima innocente. E questo, infatti, è sacrificio. E l'atto in cui il sacrificio di Cristo manifesta fino all'ultima goccia la dedizione di Dio, è l'atto che manifesta fino in fondo la violenza dell'uomo. Non è quello cristiano il sacrificio fatto da un prete in una chiesa che usa per simbolizzare il rapporto con Dio, usa sacrificare qualcos'altro, animale o frutto, ambiguamente sacrificando. perché il sacrificio rituale può in realtà nascondere le violenze reali tra gli uomini. E in realtà religione e violenza vanno di pari passo. Non nel senso che ogni religione produce sempre violenza, ma nel senso che sempre la violenza è religiosa. Noi diciamo ideologica oggi con termine più moderno, ma sempre la violenza per sostenersi si assolutizza, si sacralizza, sempre. E più delle volte anche va nel culto, si ammanta della religione. No? E comunque l'idea, l'origine del sacro che sarebbe impensabile se non funzionasse a nascondere la violenza, la quale è la matrice in realtà della storia della vita. L'uomo è violento fin dall'origine. Questo è insostenibile. Il sacrificio serve a nascondere la violenza. Ora, un Dio che invece espone se stesso alla violenza degli uomini, proprio nel sacrificio, toglie l'ambiguità al sacrificio e manifesta che proprio il suo atto d'amore è il frutto della violenza degli uomini. E perciò il sacrificio di Dio rimanda gli uomini alla loro violenza, o alla loro totale responsabilità della loro violenza. Questo è Abele, la rivelazione di Abele. Ma questo è Qehelet anche. Perciò partire dalla vittima o partire dal calpestato, partire dall'innocente ucciso è il fondamento dell'etica, purché si parta appunto davvero dalla vittima. O non si approfitti di partire da qualche parte per litigare con qualcun altro perché hai degli interessi. Se no, appunto, se no è ambiguo. È tutto avvolto da quella vanità ambigua che è violenza invece, che è maschera. Non è per la guerra solo chi paga. Dopo ci scandalizza se uno politicamente tira giù il ragionamento che ormai appunto siamo costretti. Da che cosa uno dice? Potrebbe non volere, no? Perché noi appunto superficialmente vorremmo e non vorremmo, credendo che la storia consista nel volere e non volere. Invece dobbiamo volere quando si costruisce tutta una storia in una certa maniera. Ma chi è disposto a rigiudicare perché dobbiamo volere? E non con quella facilità illusoria per cui si dice in 5 minuti sistemiamo, non vogliamo la guerra. Che è il discorso poi che continua a fare appunto il magistero, continua a fare chi, ma tantissimi, no? Che se non si fa giustizia, la parola pace è equivoca. Se non si fa carità, queste parole sono ipocrite. Vanno a accusare chi poi trae la conseguenza politica di un'impostazione di tutto. E quelli invece stanno magari rigorosamente facendo ciò che si ha da fare. E che ci inorridisce, no? Ma non ci inorridisce porre i presupposti di ciò che c'è da fare. Cioè dobbiamo farlo sottovoce, come che la Lega ma tocca scopare e chiunì a mangiare, non mangia più. Invece votando la coscetta nel cellophane, non mangia. Allora credo anch'io che il luogo da cui stare anche in questo conflitto è la vittima, ma allora appunto non è tanto la questione se sono per gli americani o per, ma ci sono davvero di qua e di là delle vittime innocenti. Pensate quanta gente, quei poveri iracheni trascinati in robe del genere. Da 8 anni, 9 anni stanno facendo guerra. Adesso dietro questa esaltazione si arrivano addosso tutte queste bombe qua. Porsi dal punto di vista di quelli e rileggere tutto però. Allora sì, si legge. Si leggono appunto da Abele tutte le vanità. E si trova la lucidità per quel poco di saggezza che si è capace di produrre anche in queste cose. Perché saggezza è una delle poche cose, perché poi pure la violenza, pure gli interessi sono molto più importanti della saggezza, no? Lo vediamo. Chi si illude che l'uomo possa governare con la saggezza? La storia è tragica, sempre, lo sarà sempre, lo è stata sempre. Allora sei rassegnato, disfattista? Lo si vedrà, si vede chi è disfattista. Si vede. Non chi dice. Ma chi fa? Non si può espellere da tutto un dibattito quotidiano, comune, l'amore alla sapienza, il rispetto dei grandi simboli della vita, l'amore ai poveri, e poi pretendere di colpo di dire che questi devono essere i criteri che guidano la civiltà. Oppure non si può scandalizzarsi di dire ma allora comanda il più forte. Beh, ma certo, ti accorgi adesso che quello ha più bombe, che è più forte e che comanda chi è più forte. Ma avviene dappertutto, sempre, è la regola, appunto, bisogna essere lucidi su queste cose. Ma ti scandalizzi perché discutono che allora a sto punto bisogna essere più efficaci possibili, ok? Perché no? Perché alla fine fanno i calcoli, più è breve, più si riesce a essere precisi e meno conseguenze ci sono, anche umane. È cinico, assolutamente cinico, perché non si può fare il calcolo neanche di uno. E invece si fa, si deve fare. Comunque appunto proviamo, tornando, non bisogna lasciarsi appunto travolgere, se no si commettono i pericoli di chiudere i significati anche, no? Torniamo a meditare appunto su questo evel, che è la fragilità di tutto. Vedete che poi coerente la sua filosofia, la fragilità di tutto non vuol dire che niente è bello, niente ha senso, anzi tutto è bello, tutto ha senso. Fragilmente è bello, fragilmente ha senso. E la cosa che gli dà senso è che tu in quella cosa sia sensato, abbia un po' di sapienza. Il messaggio è elementare per alcuni versi, però è lucido. Provate a far girare questo discorso così anticipato, così seccamente, su tutti i discorsi che abbiamo fatto sul progetto della modernità. Quale rischia fortemente di non mettere il primato sul creare un mondo dove sia godibile la piccola sapienza di tutti? Ma evidentemente scegliendo il dominio del mondo attraverso il dominio scientifico e tecnico corre dei grossi pericoli da questo punto di vista. Di creare un'idolatria, appunto un evel incredibile di un progresso di fronte al quale poi bisogna chiedersi che utilità ha l'uomo sotto il sole se... Allora uno torna indietro con la sua sapienza, recupera le cose, e non vuol dire, perché allora uno interpreta subito, beh allora torniamo indietro. Vedi, è l'uomo superficiale, il quale ha paura subito di perdere qualcosa di quello che gli dà sicurezza, no? No, non è detto questo. Stiamo cercando una vita più ricca, non più povera, più ricca. Però che sia veramente più ricca, che accetti il giudizio di essere ricca umanamente. Non che una volta partita la macchina nessuno può più discutere, perché ormai la macchina va. E se tu sei infelice, la macchina va. Al massimo ti mettono nell'ultima carrozza, salti giù, ma la macchina deve andare. E beh, se cominciamo appunto a... è pericoloso il giro in quella maniera lì. Che è il tema su cui Guardini richiamava l'epoca moderna, il tema del controllo, del potere alla fine. Controllo da parte di chi? Da parte della piccola sapienza che abbiamo. Si potrebbe leggere, ma lo faremo, lui accenna, si potrebbe rileggere molti dei temi del Coelet con la mitologia greca, no? Che senso ha, è la fatica di Sisifo, che senso ha portare su una pietra sulla montagna, poi continua a venire giù, poi la porti su ancora, poi vieni giù, poi la porti su, poi vieni giù. Questo è Sisifo. No? Bisogna immaginare però Sisifo felice. Cioè tu chi che l'incontra del portafoglio sulla preda, dice come stai? Bene, bene, bello, bello. E spaccaga il mio, che cerca di inventare la preda. Bisogna immaginare Sisifo felice, diceva Camus, anche quando fa un lavoro insensato. Perché se dichiarassimo anche quello c'è solo il suicidio, no? Ci bisogna salvare la vita. E Coelet conosceva anche la mitologia perché aveva a che fare lì con i maestri greci, no? Vi ricordate che Coelet scrive dopo, probabilmente, scrive dopo il dominio di Alessandro Magno, c'è tutto l'ellenismo, la cultura greca che è entrata in Israele. Immaginate che il Barbì chiede al rabbino con il Gafadre i greci e la sapienza greca, no? Quindi sta polemizzando anche con la cultura greca, evidentemente, che conosceva benissimo. Però trae fuori dal giudaismo, appunto, perché fondamentalmente un ebreo non è. Va bene, buonanotte e arrivederci.